Buonasera a tutti, puntata X di 108, perché non ho assolutamente idea di quale sia il numero corretto. Si vede che non sono preparato.
Siamo... Si vede che non sei sobrio.
Sì, beh, quello ormai quando si registra 108 è abbastanza difficile. È una condizione che avviene raramente. Siamo, allora, una parte di noi al Mind the Gap come promesso.
Oh yeah.
Poi c'è qualcuno che ha tirato il bidone. E poi, esatto. E poi c'è invece qualcuno che si trova come al solito a Berlino. Ma andiamo con ordine, partiamo con i presenti al Mind the Gap. Io ovviamente sono Andrea Ghezzi, Pier Mandoi, buonasera.
Ciao Andrea, ciao Alex, Matteo, ciao a tutti e ciao anche al nostro misterioso ospite.
Il nostro misterioso ospite che è Nicolo Gatti di MLB Italia.
Ciao, ciao a tutti, io mi presento all'ultima puntata o penultima rispetto a
no, ultima,
piani.
Ultima, io non ne voglio più
io
sapere.
Mi prendo i meriti all'ultima puntata apparendo qua, comunque vi porgo le mie congratulazioni per il bellissimo lavoro che avete fatto.
Offrirai la birra poi a tutti.
O il sidro.
Il bidone lo lasciamo per ultimo, che non ci rispondeva neanche la chiamata di Skype. Matteo Perfetti da Berlino, ciao.
Buonasera a tutti, buonasera amici di 108.
E poi ci tocca diciamo così, salutare anche il grandissimo Alex Cavatton. Un abbraccio Alex, ciao e benvenuto.
Grandi ragazzi, un abbraccio anche a voi e buonasera a tutti.
Ma adesso quali erano i grandi impegni che ti hanno tenuto lontano dal posto più bello di Milano, ovvero il Mind the Gap? Così noi continuiamo a ripetere il nome.
Una serie di complicazioni, ma... sono...
una serie di complicazioni
di persona, Andrea.
Ah, vabbè, ok, robe super personal. Come gli amici che mi fanno compagnia questa sera sapranno, non esiste una scaletta, perché ragazzi, alla
ovviamente
fine non è che dobbiamo parlare, che ci dobbiamo inventare gli argomenti. Stanotte, ore 1:08, correggetemi se sbaglio.
Oh yes.
Primo lancio.
Fortunatamente non c'è ancora il cambio d'ora negli Stati Uniti.
Esatto, non c'è ancora il cambio d'ora negli Stati Uniti, quindi fino a domenica avremo questo piccolo vantaggio, ma per le World Series, quindi per quello che ci riguarda, non arriveremo a domenica.
Non arriveremo neanche a mercoledì, forse.
Ma perché lo devi dire? Vabbè, adesso poi sentiamo subito Alex cosa ne pensa. No, dicevo, questa sera, sera che registriamo, martedì, ci sarà all'1:08 il primo lancio di gara 6. Alex, partiamo proprio da te, perché mi sembra giusto. Con te ho fatto parecchie chiacchiere, con Pierre le ho fatte prima di iniziare, quindi non ho voglia di risentire in questo momento quello che mi deve dire, e a Matteo lo chiediamo dopo. Dicevo, sembrava che la serie si fosse messa un po' come ce l'eravamo raccontata io e te. Nets assolutamente sorprendenti nelle prime due partite, hanno vinto le due partite che teoricamente erano più difficili, un po' perché venivano giocate a Houston e un po' perché i National dovevano affrontare prima Cole e Verlander. Nella realtà 2-0 per i National. Poi cosa è successo e soprattutto cosa ti aspetti questa sera?
Ma è successo un tracollo clamoroso dei Nationals che sinceramente sul 2-0 non mi aspettavo. Su 2-0 tra l'altro con tre partite da giocare in casa, giusto? Mi pare che sia così.
Oh yes.
Tre punti segnati, 19 subiti. Non mi tornano i conti, Andrea, non lo so. Cioè, che gli Astros siano degli ossi duri, la cosa è innegabile. L'esperienza, il DNA che può essere vincente, specie negli ultimi anni e tutto quello che vogliamo. Non mi aspettavo, cioè come non mi aspettavo un vantaggio così importante, perché vabbè, il 2-0 non me lo aspettavo, non mi aspettavo neanche che poi il tracollo nelle tre gare successive, tra l'altro davanti al pubblico amico, 4-1, 8-1, 7-1, è una batosta dietro l'altra.
Sì,
poi se mi chiedi se questa notte Strasburg può battere Verlander, ti dico sì, può batterlo, però...
Secondo me, Alex, viene un po' da quello che ci eravamo detti prima che iniziassero queste World Series, ovvero quali saranno le mazze calde dei National. Le prime due partite le mazze calde ci sono state, come? E poi sono spenti.
Cool off, c'è stato proprio il raffreddamento della mazza e effettivamente anche le statistiche nell'ultima gara
solo Soto
è riuscito a fare un paio di hit, credo, no? Anche nell'ultima partita
Sì, ha battuto una valida e un fuoricampo nell'ultima sotto.
Ma è sul raffreddamento della mazza, però, Alex, te lo dico.
Che siamo il raffreddamento della mazza è una cosa che succede a volte.
In tutti i campi, non solo nel baseball.
In tutti i campi, non solo quelli da baseball.
Esatto. Vabbè, sarebbe stato bello fare una foto ai presenti al Mindegard. Teo, voglio anche la tua analisi.
Sì. Ma secondo me è successo che gli Astros, soprattutto nella parte attacco del loro team, hanno iniziato a girare molto bene a Washington, cosa che non era successo in casa a Houston. E sono riusciti a farlo soprattutto nei primi inning. Hanno attaccato molto bene Corbin, hanno attaccato molto bene Ross, che ha sostituito il partente Max Scherzer, che non ha potuto lanciare per problemi cervicali. E questo ha messo, secondo me, un po' i bastoni tra le ruote di Washington, che voleva giocare una partita un po' più ragionata, correndo molto, come ha fatto molto bene in gara 1 e soprattutto in gara 2, e la difesa non è stata all'altezza delle prime due gare. Poi si sono visti i limiti del bullpen, secondo me, da parte dei National, soprattutto in gara 4, dove Rainey prima e Rodney dopo hanno subito 4 punti nel giro di
Però posso dire che
2,
il lancio di Rodney, Teo, posso dire che il lancio di Rodney, quello del grande slam, era un super lancio?
Sì.
Cioè, a prescindere poi da... Vabbè,
era un ottimo lancio, però quando hai davanti Alex Bregman alla fine può anche andare così, però secondo me c'è stata molto più responsabilità di Corbin da quel punto di vista.
Io quando hai davanti poi un Bregman incazzato perché il giorno prima gli hanno dato la base intenzionale al battitore prima di lui per far battere Bregman e lui aveva battuto un grand out. Dicevano prima della partita: ragazzi, guardate che Bregman questa se la attacca al collo e questa sera produrrà. E infatti ha fatto il grande slam. Che domanda avevi, Alex?
Magari mi rispondi te, che non avevi ancora commentato stasera, ma Scherzer con la cervicale,
ma porca puttana,
vale meno di John Ross? Vale di più di John Ross?
No, Scherzer con la cervicale vale sicuramente più di John Ross. Scherzer che si sveglia la mattina e non riesce ad alzare il braccio destro, deve chiedere a sua moglie di vestirlo perché non riesce a muoversi, e quando fa la conferenza stampa per guardare a destra deve girare tutto il corpo perché non riesce a girare il collo, è uno Scherzer non utilizzabile. Come sappiamo tutti, Scherzer è uno durissimo che ha lanciato con tanti infortuni, vero Nick?
Ha lanciato con un naso rotto Scherzer, e per non farlo lanciare una gara 5 della World Series vuol dire che davvero l'infortunio era pesante. E appunto, sembra veramente quasi paradossale che un torcicollo lo possa fermare, però deve essere stato veramente qualcosa di molto molto potente. E ad affrontare un Joe Ross sulla carta effettivamente il valore è, c'è un abisso tra i due, però tra i battitori di Houston solo uno aveva affrontato Joe Ross ed era Diaz, una valida su 3 turni. Era un unicum che Houston si trovava ad affrontare a di fatto 3 ore dal primo lancio. Sono stati anche bravi a saper leggere subito questi lanci. Poi ovviamente il valore di un Ross non è il valore di un Scherzer.
E poi di fatto Ross ha fatto 2 errori soli, un paio di fuoricampo da 2 punti, sono stati 2 soli gli errori. Il problema di Washington in quella partita lì è stato, come al solito, la difficoltà di battere con i corridori in posizione punto, in particolare come Gerrit Cole. Non so voi, ma io in quella partita lì ho visto la stessa cosa che si era visto nel primo e nel secondo inning di gara 3 di Cole contro gli Yankees. Grande occasione per Houston.
Ancora.
Prima e terza.
Cioè, ancora dobbiamo parlare degli Yankees. Settimana scorsa 25 minuti di nulla cosmico. Cioè, di roba che interessava solo a voi. Basta!
Comunque, se posso aggiungere al volo una cosa, su quella gara 5 appunto, non so quanto sia stato preparato prima da Inch il fatto di schierare Alvarez titolare in campo, in un campo National League, quindi mettendolo in difesa, sì, dove sicuramente non è un fattore, però era il miglior battitore sulle sinker, che è il lancio principale di Ross, scoperto 3 ore prima della partita di fatto. Non so se era già nei piani, io tendo a credere di no sinceramente, la capacità di schierarlo in campo, e Alvarez che gli ha reso il grande colpo in quella partita. Alvarez che sta disputando un'ottima World Series dopo una Championship Series veramente deludente.
Teo, per me è l'MVP della World Series.
Bah, eccolo qua. Teo, eri tu che avevi dato MVP ad Alvarez?
Io ero.
Ah, eri tu, Pier. Maledizione a voi.
Insieme al 4-2 Astros.
Esatto.
Sì. Vabbè, adesso, solo per questo. Allora, prima di tutto Alvarez non sarà MVP di nulla. E secondariamente
lo vedremo questa sera.
Ecco, io adesso mi sono veramente stufato. Mi sono veramente stufato di sentirvi parlare del passato. Io voglio sapere cosa succede stasera. Cavatton, qua te lo dico, si va a gara 7.
Si va a gara 7, ci andiamo insieme, Andrea. Andiamo insieme perché
avrei qualche problema a prendere
stasera Verlander la cicca. Stasera Verlander
ancora,
la cicca.
Ancora.
La cicca, ragazzi, la cicca è così.
È così. Comunque, giusto per dare delle notizie, mi è piaciuto la battuta sul tavolo. Vabbè,
fa molto spatalino, devo
dire. No, è una citazione, amico mio, hai capito?
Amico mio, siamo al top.
Vabbè, siamo al top. No, stavo dicendo, diceva prima Pier, perché io me ne frego di queste cose, sono tutto di influenti, guardo la partita e vedo quello che succede, che Scherzer sarà nel bullpen. Quindi, yes, secondo me, giustamente, Washington dice... Vediamo come va Strasburg. Nicolò, si diceva con te prima 10 minuti fa, Strasburg deve arrivare all'ottavo inning probabilmente, però i National, non avendo la garanzia di una gara 7, dicono teniamoci Scherzer nel bullpen, perché se dovesse servire ce lo giochiamo per un inning, per due inning, per quello che sarà già in questa gara 6, nella speranza di allungare la serie. Alex, ripartiamo da te, rifacciamo lo stesso giro, poi andiamo da Matteo e poi i presenti al Mind the Gap, che per noi è più facile interagire ovviamente perché ci vediamo.
È chiaro che un win or go home ti forza perché ti devi affidare per forza ai tuoi giocatori più sicuri, reliable, quindi di conseguenza in qualsiasi punto della partita Strasburg riesca ad arrivare, e io penso che 6 li fa senza problemi, il 7° ce lo può aggiungere, già l'8° contro Houston la vedo un po' più dura, però dipende appunto come si mette poi l'incontro. Sulla base di questo Scherzer dovrà intervenire. Se gli Astros non riusciranno ad andare a segno, in quel caso lì Scherzer dovrebbe essere il probable per Game 7, quindi lui probabilmente partirà. E rimaniamo tutti appesi a un filo, nel senso è un quesito che soltanto l'incontro col suo andamento può darci risposta.
Teo?
Ma secondo me portare Scherzer nel bullpen è assolutamente una mossa da fare, soprattutto in una situazione di close game di svantaggio, dove può lanciare uno o due inning e Washington potrebbe provare un tentativo di rimonta. Quindi secondo me è una mossa giusta, anche perché è come dicevamo, un win or go home, quindi ti devi giocare tutte le tue carte migliori.
Sì, io sono d'accordo, Scherzer, ci sta che Scherzer sia nel bullpen, è una partita in cui bisogna per forza giocarsi tutto perché si è con le spalle al muro, e d'altronde non sarà no, forse non dipenderà molto da lui il fatto se Washington riuscirà a portare o meno questa, questa partita a gara 7, molto dipenderà da Strasburg. Però se Strasburg non riuscirà a, a completare quei 7-8 inning di cui si parlava precedentemente come necessari a Washington per allungare la serie, a questo punto probabilmente Scherzer potrebbe fare da ponte in quegli middle innings che sono stati un po' il difetto di Washington in questa, in queste 3-4 gare 3-4 e 5 che sono state disastrose per loro. Comunque l'impresa che deve fare Washington è un'impresa molto 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 difficile. Concordi, Nick?
Sì, sicuramente. Io vorrei prima valutare, purtroppo quest'anno non ci è capitato di essere in loco alla World Series, quindi non posso dire con i miei occhi, non posso sentire le parole di Scherzer. Voglio capire quanto stia effettivamente bene o quanto la mossa di metterlo nel bullpen sia soprattutto un segnale che si vuole dare alla squadra, perché portandolo nel bullpen e rendendolo disponibile sicuramente Washington può cambiare il suo piano. Senza Scherzer, se Strasburg non dovesse lanciare al meglio, vorrebbe dire andare a spremere probabilmente un Anibal Sanchez dal bullpen, che era già disponibile in gara 5 appunto nel bullpen, quindi presumibilmente lo sarà anche oggi. Poi non sappiamo bene i piani di Martinez, ovviamente. Con Scherzer sano nel bullpen le cose cambiano, e non poco, anche su Strasburg, che veramente si porta addosso un peso non da poco per questa partita, un winner go home con appunto il peso di avere un bullpen al di fuori dei partenti possibili adattati, che in regular season è stato il peggiore da tutte le squadre che non si chiamano Orioles, e alla lunga anche in questa World Series lo sta dimostrando, oltre ad Hudson e Doolittle, che certo, li hanno di fatto salvati per buona parte dei turni precedenti.
Senza dubbio,
l'idea
senza
del
dubbio.
Bluff non sfiora nessuno, invece, l'idea di dire io Scherzer lo porto anche se è un cadavere, lo metto nel bullpen, senza, perché loro non devono stare tranquilli.
Senza dubbio. Era credo sottinteso il ragionamento di Nick, la cosa che fosse anche un
comunque
po'
ha detto I'm good.
Lui ha detto I'm good.
C'è scritto su Twitter. Volete dire che Twitter non dice delle cose vere?
I'm good per Grinky sarebbe una conferenza stampa completa. Non so per Scherzer cosa.
L'ha detto Trump, I'm good?
No, l'ha detto Scherzer. Okay. C'è scritto su Twitter, che è l'unica fonte attendibile per
non avere fake news.
Sì, per non avere fake news nel baseball, ha detto adesso I'm good. Tra l'altro ha qualche giornalista sicuramente importante che io non seguo, ma che qualcuno ha ritwittato. Ho potuto leggerlo. Eh sì, no ragazzi, io vi dico solo la verità. Va bene, 17 minuti, stiamo andando
spediti.
Stiamo consumando gli argomenti, che in realtà, ragazzi, di argomenti ce ne sono pochi, nel senso che noi, perché poi io e Cavattona abbiamo detto 4-2 per i National, ma non ci credevamo moltissimo, pensavamo stasera di dover pensavamo
se finisce 4-3 godiamo lo stesso, Andre,
assolutamente. No, guarda, anzi godo anche un po' di più,
ma godiamo tutti lo stesso.
Voi tifosi degli Yankees dovete smettere, cioè non è che tutto è fatto in funzione della vostra squadra che da una decade non combina un cazzo di niente.
Ecco, possiamo utilizzare i prossimi 20 minuti per parlare del pitching coach degli Yankees licenziato, per esempio.
Guarda, interessantissimo. Scusami, quando è che giocano la prossima partita di Yankees?
Inizio aprile dell'anno prossimo. Insieme a Red Sox.
Sì, all'inizio aprile. Teo, difendimi, porca miseria. Sono sotto attacco qui. Siamo sotto attacco. No,
al momento l'anello ce l'abbiamo ancora noi al dito. Cioè, io non ho nessun
ma perché
anello,
devi dire
però formalmente.
Però formalmente ce l'abbiamo.
Ora indicano lo sciopero, i giocatori annullano sul 3-2 la World Series, e quindi
rimaniamo campioni anche ancora
campioni
per un anno.
Anche nel 2020.
Esatto, no, dicevo che noi ci saremmo aspettati tutti oggi dover commentare la fine delle World Series. Fortunatamente non è stato così. Però il grande tema, il grande tema della serata, che stavo per dimenticarmi.
Attenzione.
Pierre ha definito queste World Series tra le più noiose che siano mai, tra molte virgolette, mai non ha, insomma, vabbè,
No, negli ultimi anni.
Negli ultimi anni sono tra le World Series più noiose che siano state giocate. Volevo sapere cosa ne pensavate, perché io tutto sommato le ho trovate divertenti. Due vittorie, cioè cinque vittorie in trasferta. Ha sempre vinto la squadra che non doveva vincere. Poi la singola partita in 6x6, è vero, non è stata combattuta mai, però tutto sommato ci ritroviamo a gara 6 con, non dico buone probabilità, però la possibilità che ci sia anche una gara 7.
Guarda, io ho detto che non so se sono d'accordo gli altri, ho detto che questa serie è abbastanza noiosa proprio per questo. Nessuna partita combattuta, molte partite a senso unico, specialmente queste gare 3, 4 e 5 sono state sostanzialmente decise praticamente fin dall'inizio, dopo la fine del quarto, quinto inning, bene o male erano decise. Gara 3 un po' di meno, ma gara 4 da quando è entrato Rodney, e gara 5 pressoché dall'inizio è stata già decisa.
Però non è che dovete ripetere Rodney in senso di spregiativo ogni volta che dovete parlare. Cioè non è una parolaccia.
L'unica cosa davvero interessante, non posso, ecco, lo dico proprio mentre arriva Matteo Serafini. L'unica cosa davvero interessante di gara 3, 4 e 5 sono le tette delle tifose di Washington di
hanno cercato di
estrarre. Amici di Giovanni Ganci, tra l'altro, loro.
Amici di Giovanni Ganci. Siamo messi, però giù queste non ce l'ha mai presentate, Alex.
No, giustamente un maestro si tiene tutto per lui, mica condivide certe cose.
Non so, ragazzi, voi cosa ne pensate?
Delle tette, delle.
Anche delle tette.
Ma perché deve finire in vacca questa cosa? È sempre stata abbastanza seria. Perché deve finire con le tette della tipa? Ma tra l'altro.
Ma perché il finale con le tette è quello che vorrebbero tutti, poi a fin dei conti. Poi vabbè.
Solo con le
tra
tette.
Tra l'altro neanche 2-4, per cui voglio dire. vabbè. 4 è serie,
game over. No, dai, torniamo al tema di queste World Series noiose. Alex, sono state così noiose, a parte le tette che abbiamo capito ti sono piaciute parecchio.
No, non so. Non sono state noiose, nel senso, cioè, allora, quello che ha detto Pierre non fa una piega. 3, 4 e 5 sono state partite che sì, cioè, però quello era quello che tendenzialmente ci si poteva aspettare.
Dai, dillo che non hai più niente da dire.
Ma per le prime due gare per le prime due gare direi che non sono state così noiose. Poi io sono la persona meno indicata, nel senso che quando gli Yankees escono dai giochi io divento apatico. Quindi per me io mi metto lì e guardo.
Abbiamo citato ancora gli Yankees. A 22 minuti.
Perché non lo trasformiamo direttamente in un podcast sugli Yankees?
No.
No, potremmo fare un collaterale se vogliamo,
no,
così.
No, non vi do spazio su The Cutting Edge. Compratemi la piattaforma, bastardi. No, basta. Tu sei preso bene dalle tette, abbiamo capito.
Ma
Teo, no, voglio sentire Teo che ha un commento tecnico.
Ma allora, noiose, è vero, soprattutto le ultime tre, ovviamente non per i tifosi Astros, per i tifosi Astros sono state le partite più belle dell'anno, ovviamente. Ma secondo me è vero. Sono d'accordo con Pierre, però sono state partite noiose principalmente perché gli Houston Astros hanno fatto sì che ci fosse praticamente solo una squadra in campo, cioè Houston ha dominato queste ultime tre partite e quindi a noi possono essere sembrate noiose, però dal punto di vista del baseball giocato comunque sono state delle belle partite sia per gli attacchi che per le difese. Anche gara 1 alla fine è stato abbastanza un close game, gara 2 invece un po' meno, però secondo me non sono noiosissime, ecco. Magari ci sono state delle World Series più intriganti, questo sì, ad esempio quelle dell'anno scorso per quanto mi riguarda, però ecco, è grande merito degli Astros tutto questo.
Quindi gli Astros sono noiosi, va bene, Nico.
gli Astros sono forti, tra l'altro
così forti da essere noiosi.
Scusa, non avevo capito.
Leggevo prima che questi Astros dal punto di vista delle statistiche venivano paragonati agli Yankees del 1927, che
capisci,
è la più grande squadra.
Cioè, però se ripetete ancora una volta gli Yankees in questo cazzo di podcast avete rotto i coglioni.
Dobbiamo dirlo, purtroppo. D'accordo. Dobbiamo riportare i fatti.
La squadra più forte della storia sono i Red Sox del 2004,
anno in cui non si è mai giocato un campionato.
Peccato che c'è stato lo sciopero.
Quella è la squadra dei sogni.
Vai, Nico, sulle serie noiose.
Ecco, ne parlavo giusto ieri con Kevin sulla diretta di MLB Italia, proprio lanciando come provocazione inizialmente, però con un fondo che ritengo di verità, proprio quella del fatto che questa World Series sia senza un momento, soprattutto diceva Kevin, è mancato il momento simbolo della World Series, la partita decisiva, quella in cui magari c'è un walk-off finale. Forse noi due, parlando ieri, ci siamo fatti un po' troppo la bocca buona. Io ho vissuto gara 5 della World Series del 2017 con quel walk-off di Bregman sul 13-12. Lui ha vissuto gara 7 tra Indians e Cubs. E appunto partite che hanno fatto la storia del Fall Classic. Quest'anno, a parte forse il grande slam di Bregman, ma comunque è arrivato già in una situazione in cui Houston aveva un vantaggio più o meno rassicurante. Io personalmente, o comunque molti, facevano fatica a pensare che già solo sul 4-1 i Nationals potessero rimontare quella partita. Poi ha fatto il fuoricampo, il grande slam, ed è diventato un pochino il momento di questo World Series. Ma sicuramente faccio fatica a ricordarmene altre che riguardino il gioco e non Baby Shark a Nationals Park.
E non appunto le suddette tette. No, io credo, ma, io credo che Washington,
ragazzi, ci sono anche gara 7, gara 6 e forse gara 7. Infatti, in questo momento potrebbe arrivare.
No, finora, certo. Ma anche quella del 2015, peraltro, è stata una bella serie. Con dei momenti tipo appunto la partita dei 12 inning, eccetera. Siamo stati viziati negli ultimi anni alla World Series. Io credo che, però, il fatto che questa serie sia stata, specialmente queste tre gare a Washington, siano state non particolarmente saltanti, non è altro che una conferma della grande forza degli Astros e della grande freddezza che ha questa squadra nel trovare il modo per vincere, per sostanzialmente annichilire gli avversari. Hanno un record straordinario negli ultimi tre anni, una serie di statistiche pazzesche che rendono questa squadra quanto più vicino a una dinastia si possa parlare all'interno del baseball moderno. Io, a me vengono in mente, guardando queste tre o quattro partite, la partita di Urquidy, che ha completamente cambiato game plan rispetto a quanto aveva abituato i Nationals, e questi tornavano al dugout dicendo: questo mi ha lanciato dei lanci che ho visto faceva il 3% delle volte in regular season, adesso l'ha fatto il 50% delle volte, non riuscivano a battere niente. E poi le innumerevoli battute dei Nationals che finivano dirette nel guanto degli esterni o degli interni di Washington, il che vuol dire che dal punto di vista analitico, dal punto di vista del posizionamento difensivo, Houston è stata praticamente perfetta e non ha dato una possibilità a Washington in queste tre partite di fare qualcosa di serio.
Quei gap che in gara 1 e in gara 2 riuscivano a trovare spessissimo le mazze di Washington non hanno funzionato. Questo è vero.
Stasera ci penserà Sdrubalone Cabrera, che contro Verlander dovrebbe avere 3 home run in carriera, leggevo, quindi magari funziona la massa di Cabrera, funziona stasera.
Oppure Zimmerman, i cui swing contro Cole al secondo inning di gara 5 mi hanno fatto quasi dimenticare Encarnacion, quasi però
sull'ultimo lancio, su quella slider, mi sembra slider esterna, anch'io dal divano stavo girando la mazza
Va bene ragazzi, se non avete niente di più intelligente da aggiungere, questa settimana riusciremo in uno dei nostri obiettivi stagionali,
cioè
stare sotto la mezz'ora di podcast.
No. Allora, cantiamo Baby Shark a oltranza.
No, vi prego.
Andre non vede l'ora di farsi una birra. È ufficiale.
No, in realtà sto notando che non me ne hanno portata di birra.
Aia.
E questo è grave.
Per questo vuoi finire il podcast presto, così per andare a prendere.
No, assolutamente. Io mi sto interessando ad altro, tipo ai cambi del fantasy football di questa settimana. Però, ma questo non interessa i nostri ascoltatori. No, il discorso. Mi sembra che abbiamo toccato un po' i punti salienti di questa World Series, almeno per quello che abbiamo visto. Potremmo raccontarvi che c'è stato l'home run del giocatore più giovane di American League della storia, quello di Alvarez. C'era certo. Stato in gara 1 l'home run di Soto, il primo home run.
Soto che ha battuto sia da 20enne sia da 21enne il fuoricampo in questa
Bravissimo.
World Series.
Il fatto che il primo punto della storia dei Nationals in una World Series sia stato battuto da Mr. National con un home run.
Prima scelta del draft.
E soprattutto primo giocatore a chiamarsi con la lettera Z a battere un fuoricampo in una World Series.
Questo non lo sapevo, però va bene, aggiungiamo anche questa al pacchetto. Che un KD che ha fatto cagare tutte le volte che l'ho schierato al fantasy, si è presentato in gara 5?
4.
E ha praticamente annullato l'attacco da solo il lineup dei National. Insomma, i temi mi sembrano
tanti. Possiamo dire che se Verlander dovesse vincere stasera gara 6 sarebbe la sua prima vittoria.
Potremmo dire questa. Però ragazzi, la realtà dei fatti, non abbiamo preso niente di quello che avevamo detto settimana scorsa. Quindi non so se ci conviene.
Stranissimo, tra l'altro,
non si sia ancora fatto male nessuno. Abbiamo citato. E tu sai cosa? Abbiamo citato
no,
tutte
vabbè, abbiamo preso Soto. Dai, Soto non avevamo dubbi.
Ho preso Soto. L'ombrano di Soto. No, tu hai detto Soto generico. Io ho detto home run di Soto, è diverso.
Ah, ok, vero, giusto.
E tra l'altro
doveva vincere 1-0 però Washington.
Vabbè ragazzi, ma adesso non è che entriamo proprio nel particolare del pronostico, Ho detto home run di Soto, Soto ha fatto home run. No, vi dirò di più. Prima della partita ho giocato solito Xbox col pippottino. Io uso gli Oakland Athletics, ma ho preso Soto e ho battuto home run. Quello Vabbè. È stato il momento in cui ho capito che Soto avrebbe battuto l'home run. Voi non lo sapete.
E mi ha chiamato alle 7 della mattina per dirmelo.
Comunque ieri con Soto grande slam. Vabbè, ma aperto e chiuso parentesi.
Comunque, se volete altre statistiche, 6 minuti su quello che è successo in questa World Series. Kurt Suzuki è stato il primo giocatore nato nelle Hawaii a battere
un fuoricampo. La volete anche
Shane Victorino non ha mai battuto fuoricampo alla World Series, anche se a tutti è sembrato che un fuoricampo almeno l'avesse battuto.
Kirby Yates non ha mai battuto fuoricampo.
E Kirby Yates è stato al centro delle polemiche perché tutti lo volevano come rilievo dell'anno. Ma infatti i premi sono andati a Chapman e a Josh Hader.
Ma sai che questa cosa ci ho pensato quando ho visto il tweet che dice ma cioè Kirby Yates è stato assolutamente il miglior rilievo di tutto. No, non fare quella faccia lì, Piero.
No, sono d'accordo.
Cioè, vorrei dire Super Kirby. Hawaiano anche lui, ovviamente.
La nostra valutazione è influenzata da quello che è successo in post-season, in cui sia Chapman che Hader.
No. Vabbè, ma Kirby Yates è stato leader nelle salvezze per non so quanto tempo. Adesso non so se abbia chiuso il primo posto per save, ma non aveva sprecata neanche una delle prime 30. Cioè adesso stiamo parlando di un giocatore che ha fatto una stagione spettacolare per il San Diego Padres. Poi che i San Diego Padres fossero poca cosa va bene, però vabbè, sì, è vero che è stato i due closer che hanno vinto il premio sono i due closer che hanno gettato nel cestino la post season dei Brewers e degli Yankees. Vabbè, sì, abbiamo altre statistiche inutili da dare?
Joe Ross, il primo partente della World Series.
Perché ride? Perché ad avere... a cui hanno fatto vedere le tette mentre lanciavano.
No, come nome e cognome due personaggi di Friends.
Ma vai a cagare.
Ma soprattutto il tweet era nato come è stato il primo dalla World Series del 35 quando un certo Chandler Monica aveva lanciato una partita e il sottoscritto è andato su Baseball Reference a cercarsi tutti i tabellini della World Series del 35 a cercare questo fantomatico Chandler Monica
che non è mai esistito. Però c'è stato un Joe Monica che non mi ricordo dove
era. Ma Joe non è Chandler. Chandler mai è bello. Bello. Teo, hai qualche statistica inutile da dire anche tu? Visto che siamo nel momento di inutilità podcast.
L'home run di Springer dovrebbe essere il suo settimo nella World Series. Adesso non so se è il giocatore con più home run battuti nelle World Series. Non vorrei dirmi una cagata, però è comunque una quota abbastanza alta.
È il giocatore che ha battuto fuori campo per più partite consecutive
sì.
come numero totale no, però nella sua carriera ha più,
chi
ha più partite, partite con fuoricampo battuti che senza fuoricampo battuti. E tra l'altro poi su di fuoricampo gli Astros sono la prima squadra dal non mi ricordo quando, è successo tre volte nella storia comunque, che entrambi i ricevitori utilizzati hanno battuto almeno un fuoricampo, Chirinos e Maldonado.
Allora, più fuoricampo nella storia delle World Series tale Mental Mickey,
che non sappiamo in che squadra
che giocava negli
negli? Dai, ditelo voi che vi stacco.
Non mi viene in mente, ce l'ho sulla punta della lingua.
Va bene, siamo riusciti cazzeggiando a fare altri 7 minuti di podcast, quindi
bellissimo,
superando quello che era il limite imposto dal direttore, che sarei io. Ma va bene. sì, ragazzi,
è un bel direttore.
Sì, vabbè. Purtroppo dovete rassegnarvi a questo mio ruolo. È così.
È un bel direttore.
E voi andate a cagare. Allora, partiamo con i saluti. Le lacrimucce le abbiamo già versate settimana scorsa. Alex Cavatton, un abbraccio.
Ragazzi, un abbraccio enorme. È stata veramente una stagione magnifica tutti assieme. Andremo avanti anche in off season, in post season e quant'altro. E magari ci prendiamo una pausina, facciamo qualcosa.
Anche due.
Ghezzi mi ha promesso che almeno una al mese la facevamo.
Sì,
quindi se non la facciamo, prendetela lui.
No, la facciamo.
Sì. E nulla, sono contento di questo progetto di 108 che è arrivato alla termine della sua prima stagione. Doveva essere una cosa sperimentale, è diventata una cosa bellissima, ci piacciono questi esperimenti, grazie a The Cutting Edge che ci ha ospitato, e a presto, all'anno prossimo con gli Yankees campioni.
Strano che tu non abbia detto, ma soprattutto ci piacciono le tette. Comunque, l'uomo da Berlino, Matteo Perfetti.
Ciao a tutti ragazzi, è stata una stagione, come diceva Alex, fantastica. Io sono entrato a progetto in corso ed è stato bellissimo, è bello parlare di sport con voi, però io vorrei lanciare un appello a voi altri e anche agli ascoltatori: facciamo un'ultima puntata settimana prossima, perché ancora dobbiamo parlare del vincitore della World Series, cioè,
ultimo,
se non metti l'ultimo noi non ce ne andiamo,
esatto. Frequentatore di club
di bassissimo livello, peraltro.
Vabbè, adesso ho parlato l'organizzatore degli eventi,
quando senti certi cori.
Comunque di solito quando senti certi cori è che lo stato mentale delle persone presenti in quel luogo non è totalmente puntini, giusto Alex Cavatton? Tu che sei organizzatore di eventi mondiali, confermi?
Io appena sento quella roba lì scateno le forze di sicurezza.
Guinzaglia i bouncer.
Sì, parto di là e rollano.
No, comunque dobbiamo farla l'ultima puntata settimana
prossima.
Tre minuti di saluti.
92 minuti di saluti.
Dovresti trasferirti in Germania, anzi in Svizzera.
No, parlate una bruttissima
no
lingua, fa cagare. Va bene, Pier Mandoi è entrato anche lui a progetto in corso.
Okay,
non mi veniva, sì. Ma insomma, vabbè, che ci hai fatto compagnia. L'anno prossimo non ti preoccupare, non ti confermiamo.
Bene,
te lo dico così.
Ottimo. Allora ne approfitto per ringraziare tutti coloro che mi hanno seguito, ringraziare i miei genitori che mi hanno sempre aiutato in tutto.
Che mi vogliono bene, che hanno appoggiato le mie scelte.
La pace nel mondo.
Free Tibet.
E vabbè. Comunque no, grazie a tutti.
Sei arrivato tardi,
io
però
sono entrato
divertito.
Molto a progetti in corso. Arrivo per divertito la penultima puntata e...
Ah, avete già deciso.
Ah, ecco, bravo.
Allora, ragazzi, guardate che potete registrare anche senza di me, cioè, insomma, non è obbligatorio che io ci sia.
Diciamo che è stato bellissimo seguirvi. È stato ancora di più bellissimo poter partecipare a questa puntata. Vi ricordo comunque che anche a World Series finita il baseball non termina, perché c'è quantomeno il Premier 12.
No,
e potete andare a notare i vostri giocatori di minor league preferiti, ma soprattutto i vostri giocatori del campionato giapponese preferiti.
Io vi odio. 162 partite, 800 partite di playoff, basta.
Perché, scusa, che cazzo dovremmo seguire? Il football? Ma di cosa stiamo parlando?
Per esempio, perché tu non conti anche il baseball giapponese, come fa il sottoscritto, che quindi si sommano nello stesso periodo due campionati diversi.
Va bene,
quelli italiani.
Va bene, va bene, basta, ne ho piene le palle.
E il Koshien e tutto quanto.
Vabbè, va bene ragazzi, io vi voglio bene, è stato divertentissimo. Adesso metto la sigla, così state zitti. E
cantiamo la sigla, dai.
No, non cantiamola.
Me out to the...
Basta, basta. Fatemi dire una cosa seria. Ci ritroviamo settimana prossima, non so quando, non è detto che sia martedì, per comunque commentare quello che sarà, che succederà tra stanotte e possibilmente domani notte. Se vincono i National, offrite birra a me e Alex Cavatton per un anno intero, ve lo dico. E se, Scherzer lancia un perfect game, 10 anni di birra per Andrea Ghezzi e Alex Cavatton. Per la puntata invento 17 di 108,
17
tutto,
è giusto.
È giusto, hai visto, hai indovinato. È tutto. Un abbraccio, è stato faticosissimo. Ci sentiamo settimana prossima. Ciao.